In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore dei denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Normalmente la prima lettura è scelta dalla Chiesa per darci il punto di vista da cui metterci per riflettere sul Vangelo. Il punto di vista è questo: Dio dice a Salomone: chiedimi ciò che vuoi che io te lo concedo. Altrimenti la domanda è: che cosa ti serve per vivere? Certo che una domanda così richiede che la persona abbia una netta coscienza di sé, del suo desiderio fondamentale e che cosa vuol realizzare nella sua vita. Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Questa domanda rivolta a noi, a me, mi mette in imbarazzo, perché è una domanda che richiede una risposta che è molto difficile. Che cosa vuoi per realizzare la tua vita? Questo è il livello della domanda. La parola tesoro, che viene trovata dall'agricoltore, che vive perennemente in uno stato di animo, in fondo, di speranza, perché il frutto viene col fattore di tanti elementi e il risultato non è così sicuro, e quindi ogni lavoro agricolo comporta di per sé una certa dose di fiducia e di speranza. Questo caso viene trovato molto di più di quello che per cui si lavorava, come una grande sorpresa di trovare qualcosa che ti cambia la vita. Anche il mercante è uno che sta sulla piazza ed è continuamente aggiornato sulla merce che sta trattando, ed è per questo che, avendo saputo che c'è come ciò che fondamentalmente è sempre ha desiderato, che immediatamente, pieno di gioia, va e lo compra. Queste parabole ci indicano come l'uomo abbia bisogno di trovare questo che vale e che gli cambia la vita. Il nostro linguaggio ci dà un po' di spia di ciò che nell'esperienza umana significa tesoro. Innanzitutto, conosciamo tutte l'espressione: chi trova un amico trova un tesoro. Oppure ciò che ti cambia la vita è l'incontrare quella donna che diventa tua moglie, o quell'uomo che diventa tuo marito. Abbiamo a che fare con delle espressioni anche affettuose: questo è il mio tesoro, capite? Dove indica un livello di esistenza pieno di letizia, di gioia, di riconoscenza. Il regno dei cieli è simile a quel passaggio. Per cui Cristo ha scelto di essere colui che, vivendo con te, ti cambia la vita. E questo deve generare un senso di gioia, di letizia, perché è Cristo Gesù che è quello che ti serve per la vita, che ti serve per vivere. E di fronte alla domanda: di che cosa ho bisogno veramente per vivere? Chi è in grado di coprire, di riempire quell'immensa solitudine che ciascuno di noi prova anche quando è immerso in una quantità di persone? Ecco il punto. Chi è in grado di essere con me, da chiudere quel grande silenzio che si trova nella profondità di ciascuno di noi e che richiede un'amicizia, richiede una compagnia? San Paolo sintetizza la vita del cristiano come presente, passato e futuro. Il Signore ha chiamato. Quindi l'iniziativa della tua mente, del tuo cuore nell'accogliere Gesù Cristo, la tua risposta arriva dopo la sua chiamata. Coloro che ha chiamato li ha anche giustificati. Sono già persone a cui è assegnato un destino buono. Questo bisogna averlo presente. Noi non siamo delle persone che vivono nell'incertezza del significato, del valore della vita. Coloro che il Signore ha chiamato li ha anche giustificati, li ha posti in un livello gradito a Lui, di amicizia con Lui, di familiarità con Lui. Ma poi San Paolo va anche avanti. Quelli che ha giustificati, li ha posto in un sereno rapporto con sé familiare, li ha anche glorificati. Per queste persone esiste un destino buono nel futuro, stabilito già da Dio. Il nostro cuore non è così gioioso come quello del lavoratore della terra o come quello del campo, perché noi riflettiamo troppo poco sul dono che il Signore ci ha fatto di se stesso, affinché noi avessimo la capacità di affrontare la vita. Ciò che ci serve fondamentalmente per la vita è acquistare questa tonalità fondamentalmente fiduciosa, fondamentalmente gioiosa, perché Dio ha preso l'iniziativa di chiamare ciascuno di noi, di assegnare a ciascuno di noi un luogo nella sua compagnia e di assegnare un destino buono per ciascuno di noi. Noi non viviamo randaggi nel tempo e nello spazio, noi siamo delle persone che hanno già un luogo prestabilito nel disegno di Dio, nel disegno di uno che vince il tempo, non è soggetto all'usura. Possono passare i secoli, ma non si cambia niente. Il progetto di Dio è indistruttibile. Qualsiasi cosa noi facciamo, il disegno di Dio rimane sempre quello. Perché il Signore non ci sceglie in base ai nostri meriti, in base alle nostre opere buone, ma in base al suo disegno. È certo che una persona, avendo una certa coscienza di sé, di conseguenza si comporta in base a ciò che vuole realizzare nella vita. Perché in fondo la coscienza e l'azione morale è ciò che corrisponde al progetto della vita, al destino della vita che tu vuoi realizzare. E questo è il punto. La moralità non è una serie di regole. La moralità è la conformità con ciò che tu vuoi realizzare nella vita, con ciò che tu ami nella vita. Perché amando l'uomo esercita la sua libertà, e mentre l'uomo segue e realizza ciò che ama, svolge la sua libertà. Perché la libertà non è una potenza che agisce nel vuoto, ma agisce per la costruzione della destinazione buona della persona. Occorre che noi riviviamo un po' la gioia di questo uomo che trova un tesoro. Riviviamo la gioia. Noi non siamo poco gioiosi. E infatti è un rimprovero sicuro. La Chiesa ha chiesto perdono di tanti errori nel tempo, però bisognerebbe che la Chiesa chiedesse perdono anche della poca gioia portata nel mondo dai cristiani. L'invito di Gesù è che noi anzitutto siamo gioiosi del dono di Cristo, della compagnia di Cristo, del Signore che vive con noi. E successivamente, pieni di gratitudine, cerchiamo di realizzare nella vita ciò che ci è possibile. E trasmettiamo alle persone che incontriamo, con le quali viviamo, che il Signore non solo ci ha visitato, ma ha scelto ciascuno di noi come sua dimora, luogo in cui si afferma in questo mondo il regno di Dio. Perché il regno di Dio non è un'idea, è la reale presenza nella vita delle persone della compagnia amorosa di Cristo che ha voluto scegliere la condizione umana per essere un uomo assieme agli altri uomini e vivere la storia dell'umanità come destino buono suo e dell'intera umanità. Però noi ci soffermiamo troppe volte sul livello morale di ciò che abbiamo fatto noi. Bisogna che scendiamo più in profondità sul livello dell'essere, sul livello di ciò che fa esistere, di ciò che è determinante sull'origine, il destino e quindi la storia delle persone. In questo modo noi incontreremo il volto benevolo, buono, sorridente di Dio che ci ha invitato e ci accoglie di giorno in giorno a far parte della sua famiglia.